Scusate il ritardo, è tutta colpa mia. Come avete visto del resto dalla presenza delle nostre due speaker, parliamo del metaverso. Stamattina Evgeny Morozov, te lo segnalo se non l'hai visto, ha detto che secondo lui il metaverso è un progetto senza gambe, che ho trovato particolarmente azzeccato perché se vai sul metaverso di Zuckerberg non hanno le gambe. Gli avatar non hanno le gambe, quindi mi sembra un inizio critico da sottolineare. Anche perché comunque il metaverso non è il metaverso, sono i metaversi, c'è da raccontarsi un sacco di cose su quello che può significare questa parola, questo concetto che è stato super raccontato, esplorato, montato da quando appunto Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha pensato bene di ridurre la polemica nei confronti di Facebook cambiando nome e cambiando direzione comunicativa, ma c'è anche molto di più nel metaverso. Quindi questa cosa qui non ci deve distrarre dal cercare di interpretare sia dal punto di vista tecnico-economico, sia dal punto di vista mentale e neuroscientifico quello che succede in questa dimensione dell'ambiente digitale, della comunicazione digitale persistente a tre dimensioni con una forza di immersione narrativa che non hanno altre situazioni, almeno in teoria. E quindi ne parliamo da un lato con Carolina Vagnarelli che si occupa di strategie e partnership per 101%, che già vi garantisce come nome che qui si parla di roba, diciamo, matematicamente forte, e dall'altra parte con Martina Ardizzi, che lavora
Buon pomeriggio.
all'Università di Parma, è una neuroscienziata e soprattutto è capace di raccontare la neuroscienza a the rest of us, perché quando, e ve lo assicuro, l'ho sentita parlare, ho sempre avuto l'impressione che le neuroscienze non fossero quella cosa misteriosa che riguarda il cervello e chissà cosa produce, ma una cosa che ci è vicina, che possiamo comprendere e che sta diventando sempre più importante per la nostra vita. Allora, cominciamo dal metaverso, di chi lo fa, lo vende, lo costruisce, lo immagina per il futuro con la tecnologia e con tutte le comunità che possono essere interessate. Prego.
Buongiorno a tutti, non so se mi sentite, sì, mi sembra di sì. Grazie Luca per l'introduzione. Come Luca giustamente diceva, no, io lavoro da 101%, 101% è un'azienda che innanzitutto fa gaming. Perché inizio così? Perché il metaverso ad oggi con Fortnite, Sandbox, e altre piattaforme ci ricorda molto quello che noi viviamo già da 20 anni a questa parte, che sono i videogiochi. I videogiochi sono delle realtà tridimensionali, per la maggior parte, ma ovviamente abbiamo anche dei giochi 2D, e sono delle realtà dove noi possiamo, tramite un nostro avatar, compiere delle azioni. Negli ultimi anni abbiamo visto un cambiamento, e è forse un cambiamento quello dei videogiochi che si orienta verso il sociale. Conosciamo i social media, vediamo i social media e non ci ricordano il metaverso. Perché? Perché manca tutto l'elemento di tridimensionalità e immersione di cui parlava Luca poco fa. Però è importante notare che stiamo parlando di metaverso quando parliamo di due cose, quindi il 3D, l'immersività, la percezione di essere all'interno di una realtà virtuale, ma poi soprattutto l'identità sociale che abbiamo all'interno di questi spazi, o che almeno avremo all'interno di questi spazi. La percezione dell'io, la dimensione dell'io, la dimensione appunto dell'identità che ci permette di vivere una seconda realtà che è connessa alla realtà fisica reale e che ci permette di fare diverse cose, acquistare, percepire, e Martina probabilmente ci parlerà più tardi della percezione che avremo e che abbiamo all'interno di questi spazi tridimensionali e immersivi, e ovviamente la possibilità di fare tutto quello che facciamo in questo mondo e di coniugarlo, in questo mondo fisico ovviamente, di coniugarlo con tutte quelle opportunità che la tecnologia ci dà al giorno d'oggi, quindi la connessione con persone che non potremmo vedere nella vita reale, perché banalmente non si trovano nello stesso posto in cui siamo noi, di esperienze che non potremmo fare. Pensiamo anche all'accessibilità, a magari persone che non si possono permettere di fare determinate esperienze perché per motivi economici, ma anche magari per delle disabilità che possono avere, e il metaverso su questo sicuramente ci aiuta. Prima parlavo con Martina in privato del metaverso e della realtà virtuale nel mondo della formazione, della ricerca, dello sviluppo. Il metaverso e queste tecnologie ci permettono di scoprire e di studiare in maniera completamente diversa, perché noi potremmo per esempio studiare il Medioevo trovandoci all'interno del Medioevo e vivendo le cose in prima persona. Qua passo anche la palla a Martina, perché ho una domanda io. Scusa Luca, mi faccio da mediatrice per un attimo.
Non c'è problema, perché come c'è l'auto che si guida da sola, prima o poi ci saranno i panel senza conduttore, che rende tutto molto più facile. Esatto. e in orario.
E su questo passo la palla a Martina per un motivo, cioè quando noi ci troviamo all'interno di una realtà virtuale e immersiva, abbiamo una percezione probabilmente diversa da quella che abbiamo ad oggi, per esempio, sui social media o con Zoom. Quanti di voi hanno fatto le call su Zoom durante il Covid? A un certo punto c'è quel fenomeno che in inglese si chiama Zoom fatigue, e vogliamo solo andare a letto oppure magari andare in un parco e vivere il mondo reale. Questo nel metaverso, secondo te, per quanto sono io l'esperta nel metaverso, ma tu sei l'esperta che ci parla delle percezioni della nostra mente all'interno del metaverso, sarà uguale in questi mondi tridimensionali e immersivi, o avremo la possibilità di stare 5 ore, 24 ore all'interno del metaverso e non percepire quella Zoom fatigue?
Ecco, questa è una buona domanda. Allora, ragioniamo su questi termini. Infatti mi hai passato tante di quelle palle che mentre parlavi stavo ragionando, ecco, qui potremmo dire questo e quell'altro. Partiamo da un assunto che secondo me può aiutarci proprio a dipanare alcuni aspetti. Il primo è che il metaverso di fatto simula una realtà, si mette in relazione con la realtà oggettiva, reale, diciamo fisica, ecco, forse meglio il termine fisico, certo, che viviamo, ma indubbiamente ne simula un'altra. E per essere sufficientemente efficace deve simularla in modo sufficientemente buono per far sì che il nostro cervello in un qualche modo, certo, ci stia, ci navighi e si senta a suo agio e riesca ad assimilare i contenuti che sono presenti in quella realtà meta, appunto, come fosse la realtà fisica. Ecco, su questo abbiamo alcuni punti, e hai già sottolineato alcuni elementi essenziali che probabilmente fanno la differenza tra lo Zoom e una possibile realtà meta. Uno era lo spazio e l'altro è l'identità, no? Il fatto che io ci sia col mio avatar. Prendendo la palla dalla tua domanda, oggi sappiamo diverse cose su come lo spazio è elaborato dal nostro cervello in quanto simulatore, e sicuramente quello che sappiamo è che uno spazio due dimensioni rispetto ad uno spazio tre dimensioni ha delle caratteristiche fondamentalmente differenti, per il quale la prima tra tutte è che noi non lo riusciamo a esplorare in senso visuo-motorio, ma eventualmente soltanto visivo. Cioè possiamo certo vedere lo schermo che si muove tra i corridoi, certo, però non abbiamo, come dire, la sensazione di essere noi in movimento dentro i corridoi, anche sensazioni illusorie ovviamente. Mentre l'ambiente 3D, anche da una posizione seduta o comunque senza muoverci, ci può dare l'illusione di essere in un'esplorazione. E questo è principalmente dovuto proprio ad alcune cellule all'interno del nostro cervello. Sono state studiate e hanno valso il Nobel nei ratti, le play cell o le grid cell, che ci permettono di sapere in che posizione siamo proprio fisicamente dello spazio, che non sono attive in un contesto, diciamo, a due dimensioni, dove l'unica stimolazione che ho è una stimolazione visiva, anche ricchissima di particolari, ma divengono, e hanno proprio messo praticamente il caschetto ai topi per riuscire a capire questa cosa, ma divengono attive appunto nelle tre dimensioni. Quindi nonostante il topo fosse, il ratto in questo caso, fosse in una posizione statica, quindi non stesse effettivamente muovendosi all'interno del labirinto virtuale, queste cellule scaricavano quando raggiungeva determinate posizioni nel labirinto. E questo è interessante perché c'è un lavoro recentissimo, e mi collego alla questione della Zoom fatigue, che dimostra come tanto più persone umane, in questo caso non topo su Zoom, è un po' troppo, però tanto più noi persone della nostra specie incediamo in incontri virtuali in due dimensioni, quindi nel quale appunto, come dicevi tu, poi alla fine della giornata siamo appunto un po' spaesati. Ecco, questo tecnicamente si chiama depersonalizzazione ed è un fenomeno classico della nostra vita, può accadere in diversi momenti, non è nulla di stravolgente, può arrivare a dei livelli patologici, ok? Noi qui siamo ovviamente nello sfumatura naturale delle cose, ma si è visto come dopo diverse ore di interazione con Zoom, e tanto più era frequente questa interazione, Zoom, Teams, qualsiasi altra piattaforma, comunque di interazione 2D, tanto più questi fenomeni di depersonalizzazione avvenivano appunto nelle persone. E questo è un po' proprio legato a questa sorta di mancanza di un punto gravitazionale fisso, stabile per il nostro cervello, che ovviamente vive e abita il nostro corpo seduto alla scrivania, e allo stesso tempo si trasforma in diverse stanze, in diverse call continuamente, in una soluzione di continuità che non gli lasciava sostanzialmente respiro. Quindi non ho una risposta su quante ore, e probabilmente dipenderà da quanto correttamente simulerà l'ambiente reale o sarà integrato nel nostro ambiente reale. Però è certo che già sfruttare una tecnologia 3D che ci aiuta in questa navigazione, ecco, questo potrebbe risolvere parte dei problemi. E in questo non è secondaria questo aspetto, perché quello che dobbiamo pensare appunto del nostro cervello è che è una potentissima macchina, ma non può... La realtà è sempre eccessiva per il nostro cervello, è sempre molto ridondante, sempre qualcosa in più, quindi deve operare una selezione in termini elaborativi. Ecco che allora, se lo spazio meta, lo spazio virtuale non è sufficientemente saliente, io di quella roba che faccio lì me ne faccio poco, no? E quindi sappiamo perfettamente che appunto scarsa immersività, scarso rapporto con l'ambiente virtuale poi portano per esempio a una scarsa memorizzazione dei contenuti che ho visto nel virtuale, a un maggiore confondimento, a difficoltà anche appunto relazionali, nel senso che poi magari esagero, come si vede poi sui social media, determinate reazioni, perché quello non è uno spazio, quello non sono io, quello non è sufficientemente immersivo per dare la responsabilità delle mie parole, delle mie azioni in quel contesto. Quindi è una partita molto molto aperta su questo punto. O posso fare io una domanda allora adesso?
Come no? Cioè, giusto per fare un attimo il punto, tu hai detto fondamentalmente che il cervello a sua volta simula la realtà per poterla...
Esatto.
Perché con tutta la roba che si vede continuamente, si percepisce continuamente, noi in realtà costruiamo una storia per poterci orientare.
Costruiamo proprio una sintesi, una rappresentazione di quello che c'è all'esterno.
E questi neuroni cosiddetti GPS o in altra maniera che ci collegano il rapporto con lo spazio alle esperienze che il cervello ha in qualche modo ricostruito, aiutano a memorizzare quello che abbiamo vissuto lì dentro, ma in qualche modo ce lo fanno vivere con meno fatica, oppure questo, perché lì era la domanda, no?
Sì. Il punto è proprio questo, cioè il grado di immersività che ci può dare un ambiente che ha determinati canoni, non soltanto il 3D, questo sottolineavo, ci dà meno fatica perché è più simile alla realtà oggettiva, classica, fisica nella quale siamo immersi e a cui il nostro cervello sostanzialmente si è adattato nel corso di milioni di anni di evoluzione. Quindi indubbiamente questo causa una minore, come dire, un minor affaticamento. E lo spazio è davvero un e lo spazio è davvero un'informazione che molto spesso tralasciamo, ma che in realtà è fondamentale. Noi siamo sempre situati, cioè noi non viaggiamo nel nulla, non esiste questa roba qui. E questa informazione, sebbene sempre presente, è codificata dal nostro cervello. C'è questo esperimento famosissimo dove hanno chiesto a dei subacquei di memorizzare una lista di parole, bisillabiche qualsiasi. Il recall delle parole avveniva in modo più efficace se i subacquei facevano il recall in vasca, dove avevano memorizzato la lista di parole, rispetto che a bordo piscina, dove certo stavano, ma dove non avevano avviato il processo di codifica dell'informazione. Quindi cosa significa questo? Che in particolare l'ippocampo e la corteccia entorinale, dove poi stanno queste grid e place cell, queste cellule GPS, fanno sì che il luogo dove noi siamo costituisca, possiamo dire così, il punto gravitazionale attorno al quale costruisco la mia traccia amnestica, che di fatto è fatta di tanti elementi: l'odore che ho sentito, la parola che dovevo memorizzare, memorie passate, tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. Ma quella parte lì, quella parte che noi spesso trascuriamo perché di fatto siamo sempre seduti da qualche parte, ad ogni modo costituisce uno degli elementi di raccordo di tutte queste informazioni. Per questo quello che avviene in uno spazio che può essere simulato diventa rilevante, e il grado di immersività, cioè il grado in cui il nostro cervello accetta quello come uno spazio reale, cioè nel quale posso investire delle risorse, investire dei processi, allora ce lo fa apprezzare con minore fatica all'interno di un processo che è il nostro classico.
A proposito di situare, vi va bene che stiamo dietro questo catafalco o veniamo lì davanti? Perché francamente vi siete persi quando Martina diceva di correre dentro il labirinto e correva effettivamente con i piedi,
cosa che potevamo tralasciare,
no, ma solo per dire che situare le esperienze aiuta. Non so chi abbia progettato questo coso, ma sicuramente non voleva, non aiutava
la dialettica.
Detto questo, tu volevi fare una domanda a lei, io ne ho subito una, però vai.
Vado io, veloce. Grazie. No, io volevo fare questa riflessione che mi gira in testa da quando sto preparando un pochino questi interventi e da un po' di tempo da quando lavoriamo su questi temi. Noi sappiamo che generalmente l'uomo ha sempre sviluppato della tecnologia lungo tutta la sua evoluzione, non è una roba nuova, ma sempre per rispondere ad una sorta di ad un bisogno, cioè doveva colmare un gap che c'era tra la sua fitness biologica, la sua readiness biologica e le richieste ambientali. E noi alla fine ci abbiamo salvato quasi sempre le penne grazie appunto allo sviluppo di determinate tecnologie. La mia domanda, a cui non riesco a dare risposta, quindi la apro anche a tutti, non lo so, forse in un modo collettivo, è: qual è il bisogno specifico a cui potrebbe rispondere una tecnologia e un mondo meta rispetto ad elettiva per lui rispetto ad altre tecnologie digitali o virtuali che abbiamo già sviluppato?
Premetto che non ho la risposta a questa domanda, ci penserò, ma ho delle idee. Le idee sono da una parte, i motivi sono da una parte tecnologici, tecnici, se vogliamo, come i social media, appunto, come dicevo prima, hanno comunque risposto a un'esigenza che era quella magari di conoscere persone dall'altra parte del mondo, come dicevo prima, piuttosto che di acquistare in maniera più semplice, di avere una seconda identità. E quindi questa è una sfera dove secondo me il metaverso diventa un'evoluzione di questa necessità e di questi sviluppi tecnologici che ormai sono 20 anni che vediamo in continua evoluzione. Dall'altra parte, e secondo me questo è emerso con i social media, e la necessità è anche diventata ancora di più necessità per colpa dei social media, è quella di volerci un pochino estrarre da quella che è la nostra realtà. Per insoddisfazione, vediamo su Instagram, io sono generazione Instagram, non sono generazione TikTok, non sono generazione Facebook, sono proprio quella in mezzo. E ho cancellato Instagram negli ultimi giorni per quello che diceva Martina poco fa, cioè un overload di informazioni, mi sentivo veramente stressata per quante informazioni vedevo su Instagram. E su Instagram io vedo persone bellissime che poi dopo vedo su in realtà e sono simpatiche, sono gentili, intelligenti, carine, ma non sono quelle che io vedo su Instagram. E mi chiedo il perché. Mi do una risposta da sola perché quando vedo i filtri su Instagram molto spesso voglio farmi una foto e ci penso a usare i filtri. A un certo punto li utilizzavo e a un certo punto ho realizzato che quando mi facevo una foto normale non mi piacevo più, dicevo perché... Mi faccio le foto sui con i filtri, ovviamente sono sempre più perfetta di quello che sono. E a un certo punto mi sono vietata di farlo. Quindi c'è un elemento, secondo me, di accettazione. Di,
ti assicuro che anche coi filtri io non...
ma non
meglio.
È tu perché quindi, anche senza stai bene. I social media, per rispondere alla domanda, ci hanno dato la possibilità per la prima volta di scegliere di non vivere la realtà per quella che è, e di crearci un alter ego. E questa possibilità, che prima non esisteva, è estremamente potente, perché forse la felicità, e qua entro sul filosofico, la felicità è l'unica cosa che abbiamo sempre in maniera costante cercato, e avere la possibilità di averla in una seconda realtà forse può essere la via più semplice per arrivarci alla felicità. Crearsi un avatar che non corrisponde ai 5 kg che ho preso il mese scorso, magari corrisponde alla palestra che avrei voluto fare nella realtà ma che non mi andava di fare. La possibilità di incontrare persone, e ci sono degli studi al riguardo, che sono più simili a me nel metaverso, mentre nella realtà non è magari così semplice farlo, perché è dovuto appunto dallo spazio di cui parlavamo prima, no? Su cui io non ho un'agency, esattamente, non posso modificarlo. E invece il metaverso ti dà la possibilità di fare questo, quindi sì, è un bisogno tecnologico da una parte di evoluzione, ma secondo me per la prima volta non va a rispondere a quei bisogni primari che abbiamo, per i quali tante volte abbiamo creato delle cose utili come internet, ma va a rispondere più a qualcosa di un elemento sociale della nostra
quindi
generazione di oggi.
Parlando di un metaverso sul quale io posso agire, perché
assolutamente,
cioè se fosse tipo Facebook, cioè dove ho tre comandi e posso usare quelli e buonanotte, ci posso agire fino a un certo punto.
Certo.
Posso agire sulla immagine di me, ma non posso agire sul contesto.
Sì.
Perché ti volevo chiedere queste due cose, una domanda veloce e una domanda più complessa, proprio seguendo quello che diceva Martina sull'immersività. La tecnologia che ci aiuta in qualche modo all'immersività dovrebbe essere il più possibile simile all'esperienza che noi facciamo con il nostro corpo senza quella tecnologia, perché a quel punto, ora, mettere gli occhialoni non è così, cioè per quanto migliorino, vadano più veloci, ci sia meno latenza, eccetera, non è così, cioè io posso girarci, poi io ho usato quelli del 95, ho usato quelli del 2005, ho usato quelli di adesso, non è come cioè quello che percepisco.
Certo.
E anzi, comunque mi rende la vita difficile se mi muovo col mio corpo, se non mi muovo comunque ho una minima... Poi anche se non c'è latenza, i pixel non sono...
Certo.
Il 101% che vedo. Quindi questo secondo te si risolve oppure è un falso problema? Bisognerà cambiare strada dal punto di vista della percezione?
Allora, io penso, e questo poi dopo magari ce lo dice Martina, ad oggi ci sono degli occhiali con delle applicazioni fatte in un determinato modo che riescono in qualche modo a ingannare il cervello e dirgli ok, stai vivendo qualcosa di, se non reale, semireale, però non è ancora mainstream, non è ancora quello che viviamo tutti i giorni. Tra l'altro potrei chiedere a questa stanza, e lo chiedo ora, quanti di voi hanno a casa degli occhiali VR? Ok, 6 persone più o meno su una stanza di forse, no, non sono brava con 80, quindi poche
sì,
persone.
Anche piuttosto nerdish, cioè non è che sono gente.
giovani, energici. Esattamente, quindi questo cosa ci dimostra? A differenza del nostro telefono che abbiamo tutti in tasca e che per noi è vitale, per quanto sia triste, ma è così, per me il mio telefono quando non ce l'ho è un problema, ci dimostra che è una tecnologia che tra l'altro esiste, come dici te, dal 95, che non è ancora in grado, per motivi tecnici, di essere una tecnologia mainstream. La mia opinione è che stiamo sviluppando in maniera sempre più efficiente e veloce degli occhiali che possano essere, uno, utilizzabili in qualsiasi momento, quindi non che io ho il visore e vado in giro per strada e mi prendo una macchina o vado contro un muro, perché questo ovviamente non è sostenibile, non può diventare una tecnologia mainstream. Prevedo che un giorno avremo degli occhiali come quelli di Luca e di Martina, che ci permettono di aggiungere un layer di realtà, quindi aumentata, e quindi di fare mixed reality. Quindi prima davo l'esempio a Martina, invece di entrare in macchina, mettere Google Maps, mettere il telefono dentro al case perché non cada o perché non lo dobbiamo tenere in mano, noi avremo degli occhiali che quando dobbiamo girare a destra ci dicono gira a destra, se non avremo le macchine che si autoguidano. Oppure, se siamo davanti al Colosseo, abbiamo la possibilità di guardare il Colosseo, ma poi di cliccare un tasto e vedere com'era il Colosseo 700 anni fa, o come è stata la costruzione del Colosseo, o vedere all'interno quello che succedeva all'epoca. Quindi, questa commistione di realtà, che deve essere comunque realistica, che però non ha quella necessità forse di arrivare proprio al totale inganno del cervello, no? Io prevedo, purtroppo non sono tecnica quindi non lo so, però parlo con il mio team di 3D e di sviluppatori, di 3D artist e sviluppatori, e prevedo che arriveremo al punto dove potremo utilizzare la VR come tecnologia in maniera consistente, dove magari fra 5 anni questa stanza sarà piena di persone che alzano la mano quando faccio questa domanda.
Perché la domanda successiva che passo a te, poi se viene bene, se le interessa rilanciare, è questa: supponiamo che effettivamente io mi immerga in questa realtà, supponiamo che sia una realtà della felicità, una realtà nella quale posso costruire, è chiaro è criticamente leggibile che può essere usata per fare in modo che io sia abbia un accesso più facile a informazioni, conoscenze di qualità che mi arricchiscono culturalmente, emotivamente e come esperienza, oppure essere profondamente manipolatoria. È evidente che se il buon Zuckerberg ha potuto influenzare le elezioni americane lasciando fare a Cambridge Analytica, non si vede perché non dovrebbe fare molto peggio nell'ipotesi ormai sempre più remota che il suo metaverso abbia successo.
Assolutamente, e soprattutto per quello che diceva Martina prima, cioè sull'impatto rispetto a quello che noi vediamo ad oggi in un social media 2D, rispetto a differenza di quello che sarà l'impatto di un mondo 3D, dove il nostro cervello, come ci spiegava prima Martina, ha una percezione completamente diversa che resta con noi. Quindi in tutto ciò abbiamo tutto un tema che forse non è il caso di aprire in questa sede, ma di regolamentazione di queste tecnologie. Ad oggi io ho lavorato al Vaticano per un breve periodo dopo l'università, all'Accademia delle Scienze Sociali, e facevamo questi eventi con giudici di tutto il mondo e avvocati di tutto il mondo per capire come regolamentare Facebook piuttosto che Instagram per temi come quello che ha appena menzionato Luca, ma anche per esempio la protezione dei bambini all'interno di questi spazi. E noi ad oggi, dopo 20 anni, ancora non abbiamo una risposta, perché è un mondo che va talmente tanto veloce che si confronta con mondi che invece sono molto più lenti, molto più amministrativi, che hanno dei tempi lunghi, e quindi questo è sicuramente un pericolo che noi dobbiamo tenere bene a mente, e soprattutto in un mondo in cui ci sono poche aziende che ad oggi fanno le regole, perché Facebook ad oggi senza il metaverso già le regole in qualche modo le può influenzare. non voglio dire che le faccia, però le può influenzare. Quindi è sicuramente, prima Martina mi diceva, a differenza dei social media che sono arrivati in maniera molto veloce, noi non ce lo aspettavamo, non c'era quella fase di evoluzione che c'è ora nel 2022, il metaverso è uno di quei temi che è esploso in un momento ma non esiste ancora. Quindi abbiamo questi 2-3 anni in cui si costruisce il vero e proprio metaverso, dove abbiamo la possibilità di studiare e di agire. Martina mi diceva che nel suo campo hanno cominciato a studiare e ad agire, nonostante non esista ancora a tutti gli effetti il metaverso, per capire l'effetto sul cervello, sui nostri comportamenti, eccetera. Forse è il caso, è l'opportunità questa, rara, di poter cominciare a prepararci anche in altri campi come quello legale, quello sociale, quello politico, a queste eventualità.
Sì, infatti, proprio come dicevamo appunto prima e anche come è emerso dalla discussione di alcuni interventi di stamattina, varrebbe la pena forse di allargare il campo di discussione non ai tecnici che bene o male, come dire, appunto l'occhiale più wearable piuttosto che più immersivo, come dire, quello sarà comunque il trend, indubbiamente non vogliamo rimanere all'occhialone, ma proprio in ambito teorico, filosofico, che cos'è leggibile per il metaverso e che cosa non lo è? Posso sposarmi nel metaverso? Cioè posso ereditare i soldi di qualcuno nel metaverso? Sì, no, possono accederci tutti? Posso prendermi una laurea in medicina nel metaverso e poi operare nel mondo reale, no? Sono temi, adesso qui sono casus belli, però sono temi che probabilmente hanno al di sotto proprio un po' la domanda con cui ho provato a punzecchiare prima, cioè a cosa pensiamo debba rispondere il metaverso, perché è da lì che poi va a dipanarsi tutto il dibattito.
Sono d'accordo e porto un tema che è fratello del metaverso, ma non è il metaverso stesso, che sono, cioè, in primis la blockchain e poi gli NFT. Stiamo vivendo, per i fanatici della blockchain, dei giorni tristi in questo momento, perché vediamo un calo fortissimo, tante cose che stanno succedendo che non danno un buon presagio, ma che vedremo quello che succederà. Prima stavamo parlando sempre di questa cosa, la blockchain e i conseguenti NFT sono nati in maniera completamente distinta dal metaverso, ma in due periodi simili, e vediamo come queste due tecnologie, che non nascono dallo stesso nucleo, in qualche modo si complementano perfettamente, perché l'NFT, cioè il non fungible token, cioè lo smart contract, che è determinato dalle leggi della blockchain, quindi un sistema decentralizzato di computer che lavorano e poi salvano delle informazioni in determinato modo, visibili a tutti e non modificabili in maniera semplice, è un sistema, un'infrastruttura che si associa molto bene al metaverso. Perché? Parlavamo di interoperabilità prima. Se io compro un NFT in un metaverso, lo posso portare all'interno dell'altro metaverso, e quindi si crea un'economia che è sostenibile, che è viabile, che rispecchia un po' quella della nostra dell'economia che viviamo oggi. Quindi anche lì parliamo di NFT. L'NFT è una nuova forma di proprietà, perché nel momento in cui io compro qualcosa con l'NFT ho un contratto che è eterno, che dice che in un dato momento io ho comprato, ho acquistato quell'NFT e in un dato momento l'ho rivenduto, per esempio. Vale legalmente? Infatti le domande più salienti in questo momento sugli NFT, che tra l'altro si utilizzano tantissimo, ci sono miliardi di acquisti in termini di dollari in questo momento nel mondo di NFT, che siano pompati o meno, non importa, esistono. Certo, ha una valenza economica, legale, che io acquisti qualcosa tramite un NFT su una piattaforma che oggi esiste, magari domani non può esistere, può non esistere più? È una domanda che ci dobbiamo fare.
Certo, quindi abbiamo detto, ci sono delle domande tecnologiche, ci sono delle domande di regolamentazione, quando ci si renderà conto di doverlo fare, che regolamentazione verrà fuori, ci sono delle domande di modello di business, di killer app, cioè di qual è l'applicazione vera e propria, perché dovremmo fare questo metaverso. Nel frattempo sono sicuro che molti delle persone che sono qui in sala, che poi fra poco gli chiediamo se vogliono interloquire, vorrebbero capire se è un posto dove si lavorerà, esatto. No? Dove ci sarà da fare per costruire qualcosa di importante. Ma la questione centrale è, se naturalmente su questo non vi chiedo di dire la risposta, ma di ragionare insieme, strategicamente dov'è che bisogna guardare? Le alternative che a me vengono in mente sono due. Grandi corporation, prevalentemente americane, che costruiscono dei luoghi nei quali ci vanno centinaia di migliaia di persone, più o meno separate in walled garden proprietari, che faranno quello che quelle aziende gli consentono di fare. Che sia bellissimo come fare un gioco o bruttissimo come andare a trovare Zuckerberg a casa sua. L'altra strada è tutta diversa. E da questo punto di vista è totalmente, cioè lì la parola simulazione diventa completamente diversa. E sto pensando ai digital twin delle persone che hanno veramente bisogno di averne uno. Per esempio, ci sono due ospedali importanti a Milano che riguardano i problemi cardiaci e i problemi di tumore, che stanno lavorando e che vengono, essendo a Milano, essendo estremamente avanzati tecnicamente, hanno gente che ci va da tutta Italia. Poi per seguire i pazienti, fino adesso erano costretti a richiamare le persone a Milano da tutta Italia. Adesso fanno digital twin di queste persone e attraverso una sensoristica reale acquisiscono informazioni che consentono di monitorare l'andamento della malattia nel corso del tempo da lontano, costruendo un gemello digitale di questo corpo. Certo. Ora, da lì a pensare che il discorso si costruisca in termini di un ambiente nel quale questi gemelli digitali, oltre che parlare solo con il loro ospedale, parlino anche con tutte le altre cose che gli fanno bene, no? Tipo il mio gemello digitale oggi me lo porto al concerto, sono a casa, però per stare meglio devo anche andare al concerto, devo andare a trovare i miei amici. A quel punto si forma un ambiente, ed è un ambiente nativamente interoperabile, nel quale le cose... Allora io su questo, se fossi in loro, ci comincerei a lavorare, perché lì non è un metaverso frufru del genere non so ancora cosa serve ma intanto lo faccio. È una cosa che parte da qualcosa di grossa, di forte.
Assolutamente. Io spero, cioè prevedo e spero che si parli della seconda opzione. E l'azienda per cui sto lavorando io, per esempio 101%, sta puntando, perché non vuole buttarsi in qualcosa che non ha effettivamente un utilizzo e non è prevedibile in questo momento, sta puntando sulla prima opzione. Cioè noi, oltre a fare videogiochi, facciamo progetti B2B, quindi per altri business. E quello che facciamo noi è creare dei digital twin per le aziende per raggiungere alcuni obiettivi, che possano essere l'obiettivo nel mondo del lusso, per esempio, di creare uno store interattivo, immersivo, accessibile da tutto il mondo, con delle animazioni di ingaggio all'interno di questi store per LVMH, oppure che si tratti, per esempio, di esperienze per rivivere degli eventi storici, o si parla anche, per esempio, di una ricerca che stiamo facendo per studiare gli effetti di fare, per esempio, il Botox nel metaverso. Quando io faccio tutto il processo di farmi il Botox, quindi magari mi rifaccio le labbra, e arrivo in ospedale, sento l'odore dell'ospedale, parlo col medico, faccio il Botox, sento quindi magari anche le sensazioni fisiche, e poi vedo la foto del prima e dopo, questo ha un effetto sulla mia considerazione, penso veramente di essermi fatta il Botox? Non abbiamo una risposta, perché lo dobbiamo ancora iniziare, però andiamo a capire quali sono gli effetti. Qual è la realtà futuristica, diciamo futura, su cui stiamo puntando, avere una seconda identità di business, ma anche di persone singole, che sia un'evoluzione del sito web, per esempio, in termini di business, quindi un mondo all'interno del quale gli utenti possono entrare per conoscere il brand, tridimensionale, che mi dà le emozioni, che mi dà la realtà fisica, e dove io posso compiere le azioni che voglio. Quindi le azioni che voglio non sono determinate da Meta, come diceva prima Luca, ma sono determinate in questo caso dal brand stesso e quindi anche dalla persona stessa e quindi anche dall'istituto che vuole fare ricerca su l'elaborazione del trauma tramite la VR. Mm-hmm. E quindi questo è il mondo, l'evoluzione in cui spero io e che tra l'altro vedo come più raggiungibile in questa fase rispetto alla prima che menzionava Luca.
Sì, dove la prima sostanzialmente ricrea un grande Luna Park molto high tech nel quale c'è una certa vacuità, cioè c'è l'esperienza in sé, ma poi in realtà rimane sempre un'esperienza altra rispetto a quella che poi vivo nella vita reale. Su questo mi venivano alcune suggestioni rispetto anche all'altro tema grosso che probabilmente dobbiamo portare alla luce in tutto questo, che sono quindi le relazioni che io avrò all'interno di un ambiente che non è il mio ambiente fisico reale, ma è un ambiente virtuale. E su questo le neuroscienze si stanno molto muovendo. Noi sappiamo che possediamo diversi sistemi di fatto che utilizziamo per stare in relazione con l'altro, più o meno evoluti, più o meno impliciti, più o meno spontanei, più o meno fallibili, ovviamente. E più recentemente c'è un'ondata di una nuova era, potremmo dire, delle neuroscienze che chiamiamo social neuroscience o dual neuroscience, quindi la possibilità di registrare più di un cervello alla volta, cosa che tecnicamente potevamo fare anche molto tempo fa, non era problematico mettere due caschetti e registrare in contemporanea l'EEG, ma adesso sappiamo come analizzare di fatto queste informazioni, cioè questi dati, e sappiamo quindi come rintracciare pattern di sincronia, per esempio, tra persone coinvolte nella stessa attività. E quello che abbiamo visto è che tanto più, diciamo, due cervelli iniziano ad andare in sync, ovviamente in specifiche aree, non in modo generico, tanto più stanno cooperando, tanto meglio stai apprendendo se sei il discente di una lecture, eccetera, eccetera. Quindi questo elemento è stato molto poi sviluppato anche in contesti appunto virtuali, per ora, non di certo Meta, e messo in relazione con tutti gli elementi, per esempio, dell'ownership del corpo. Cioè io sono in quest'aula virtuale, poniamo di essere in un contesto virtuale non reale, sono qui dentro, il mio corpo ovviamente è sul mio divano di casa, riesco comunque ad entrare in sincronia con colui che mi sta insegnando la tal cosa che a sua volta è sul suo divano, sebbene il suo avatar virtuale sia qui. Ecco, quello che sembra sostanzialmente al momento è che certamente la sincronia più forte, più palese, ce l'abbiamo nel face to face e va bene, cioè non possiamo che dire che sia così, non nulla di nuovo sotto il sole, ma che processi di sincronia siano possibili anche in questo contesto virtuale, se si seguono determinate regole. Quindi ci sono ovviamente dei constraint che non sono necessariamente eccessivi, probabilmente non sono neanche così difficili da raggiungere, ma quello che mi piace di tutto questo ragionamento è proprio l'idea che non abbiamo già i buoi fuori dal recinto, cioè non siamo già nella versione 1, nella versione 2 del piano futuribile che proponeva Luca, siamo in una fase che probabilmente per la portata di questa tecnologia ha necessità di una gestazione, e in questa fase di gestazione possiamo utilizzare altri prodotti tecnologici della nostra specie, tipo la ricerca scientifica, piuttosto che ovviamente anche esperienze che provengono da altri elementi, per andare ad avere una guida all'interno dell'evoluzione che vogliamo dare a questo percorso, cosa che per altri sistemi, tipo i social media, non si è fatto, o si è fatto con una coda troppo lunga, quando sostanzialmente si era ormai appunto i buoi erano comunque già fuggiti dal recinto. Perché poi c'è un'altra questione, che è la novelty. Il nostro cervello va verso la novelty, cioè se ci mettono in una stanza del metaverso e ci danno la possibilità di provarlo, chiunque di noi lo vuole provare, ed è giusto che sia così. Il nostro cervello cerca le novità, si annoia sostanzialmente della roba boriosa. Quindi se si dà come dire, se si mettono effettivamente i buoi fuori dal recinto e si produce un primo spin-off qualsiasi di una prima fruizione, probabilmente a pesce ci andiamo quasi tutti lì per curiosità, per informazioni, per le suggestioni, per la felicità, non lo so, per quello che vogliamo. L'idea è proprio quella forse di cortocircuitare, penso per la prima volta effettivamente, questo percorso, arrivandoci con traiettorie un po' più rigide, un po' più robuste, che forse ci aiutano non solo a prendere consapevolezza appunto di quello che sta accadendo, di come noi funzioniamo. Un'altra cosa che ti raccontavo prima era che lato ricerca questi mondi ci stanno aprendo degli strumenti formidabili, perché io nel mondo virtuale posso spezzettare l'esperienza e misurarla, per cui in un ultimo nostro lavoro abbiamo capito che cosa, quali siano le esperienze, le sensazioni che proprio mi servono per indurre un fenomeno plastico specifico. È ovvio che questo nella realtà non lo posso fare, quelle sensazioni lì sono commiste a tutte le altre, non posso tagliarti solo le fibre C così, tutto il resto non avrebbe senso. Devo appoggiarmi, per come è sempre stato fatto, su modelli patologici rarissimi, diagenesi specifiche di piccoli nuclei che ovviamente hanno la portata del caso singolo e quindi restano comunque fallimentari. Invece con un ambiente virtuale io posso proprio utilizzarlo come strumento di ricerca, no? Posso intrudere tutto quello che voglio ed estrudere tutto quello che non voglio e misurare l'apporto di ogni singolo. Quindi lato nostro, anche i modelli neurali che stanno venendo fuori grazie all'apporto delle tecnologie virtuali è potentissimo. Ecco, se questo dinamismo riesce a diventare virtuoso, forse abbiamo fatto bingo. Cioè, se riusciamo a non guardare il nostro ombelico, ma come dire, a cibarci vicendevolmente di questi aspetti, conosciamo di più come funzioniamo. E appunto, visto che dobbiamo simulare un mondo che sia giustamente appetibile per il mio cervello, senza volerlo sostituire a quello reale, ma capendo cosa voglio in più da lì. No, cosa voglio in più da quell'esperienza lì, altrimenti ci possiamo incontrare vis-à-vis, no? La Zoom fatigue, dopo un po' non ne possiamo più di vedere solo delle conferenze via Zoom, non ci andiamo neanche più, no? E quindi forse questa è proprio una dinamica all'interno della quale forse rileggere la parola meta, dove meta non è meta realtà, ma proprio meta conoscenza, no? Di noi stessi e dei nostri prodotti, che sono sempre nostra immagine e somiglianza.
È assolutamente il momento di aprire a degli interventi, dei commenti, delle domande, delle curiosità della nostra audience, che appunto, se per caso, come succede spesso, non alza la mano perché la prima domanda è la più difficile. Eccola là.
Grazie, buongiorno, grazie degli interventi molto interessanti. Io volevo solo ampliare un po' la riflessione con delle cose che mi sono venute in mente ascoltandovi. Credo che sia opportuno chiarire bene il ruolo di questa meta, appunto. Cioè, nel senso, il metaverso è diventato di moda perché Zuckerberg ha deciso di farlo diventare di moda, sostanzialmente. Come tutti noi abbiamo un profilo social perché Zuckerberg ha puntato su quello. Però credo sia importante, quando si parla di metaverso, distinguere tra il valore economico che ha per una multinazionale che controlla veramente globalmente i nostri dati e invece l'idea del metaverso, quindi i metaversi che esistono da prima oppure quando parliamo di realtà virtuale, sempre la realtà virtuale era inventata da Sutherland negli anni 60, non l'ha inventata Zuckerberg o Oculus Rift, ecco. Però penso quando si chiede, no, a cosa serve l'immersività. Cosa facciamo con la virtual reality, cosa facciamo con la mixed reality, che sono due cose proprio diverse, no? Comunque, pur essendo ovviamente parenti. Io credo che si debba mettere al centro un discorso sociale, non economico. Cioè, dire chiaramente, e l'immersività ci può aiutare in questo, che i social media sono un prodotto, sono un meccanismo economico, non sociale. Perlomeno questa è la mia opinione. Io non credo nei social media come spazio sociale. Parlo da studioso di media, non parlo solo da privato cittadino, ma anche da privato cittadino. Io non credo che siano spazi sociali che rispondano a un'esigenza personale di avere un alter ego. Io credo che siano dei prodotti creati per creare dei bisogni da soddisfare di continuo che creano fatturato. E questo, secondo me, va detto chiaramente. Al di là del giudizio personale al riguardo, cioè è ovvio che forse la mia opinione si evince, però al di là dell'opinione personale, è un fatto che siano dei luoghi che producono fatturato per una grande azienda e non dei luoghi di condivisione sociale reale. Basta vedere la quantità di commenti di odio o l'assenza di dialogo reale che nei social, cioè non è uno spazio di condivisione delle opinioni. Cerco di accelerare un attimo la riflessione e vado sulla virtual reality, la mixed reality. Meta si dice che non abbia le gambe, come ci ha detto appunto anche stamattina, no? Chi meglio di sicuramente una persona più ferrata di me, diciamo, però si dice infatti che la virtual reality non verrà sviluppata in Meta, ma che la mixed reality sarà implementata nell'uso everyday, questo perlomeno nell'ambiente si punta molto su questo, quindi Meta e quindi la virtual reality a che serve, l'immersività pura a che serve se non sarà mai realistica perché è virtuale, perché è digitale? Beh, ci sono per esempio la filosofia, parlo dal mio ambito di interesse, si interroga, usa, oppure le neuroscienze usano tantissimo, quindi la scienza, la ricerca pura usa tantissimo l'immersività per rimettere in discussione il pensiero stesso, tipo la filosofia, ci sono dei gruppi di ricerca anche a Milano che stanno usando la virtual reality per mettere in discussione il modo di pensare che ha l'uomo. Ci sono i gruppi di ricerca che usano queste tecnologie, quindi sono degli usi più specialistici, diciamo, non ancora mainstream, ma okay. Se il mainstream significa far guadagnare soldi vendendo dati, io mi viene da dire ben venga che non sia ancora mainstream questa roba. Sono un po' bene. Polemico, però...
Ecco. No, mi sembra che lo spirito di questo incontro la accolga molto volentieri. Io sto guardando l'audience, se c'è qualcun altro che vuole, non mi sembra... Prego. Lì.
Allora, un breve commento su quello che diceva il mio collega. Sicuramente i social media hanno dietro gli interessi economici. Sicuramente gli interessi economici rispondono anche a dei bisogni, che siano reali o immaginari, comunque dei bisogni. Io, per esempio, sono su un social media non per mettermi dei filtri, cosa che magari ci penso anche, ma per ricordare, vedere voyeuristicamente persone che magari non posso più vedere, che fine hanno fatto, per entrare in contatto, cioè comunque un'esperienza sociale. Sicuramente se Instagram ha i miliardi di persone che seguono è perché il bisogno dietro c'era. Qualcuno lucra, qualcuno strumentalizza, ma il bisogno dietro c'era. Quello che mi preoccupa o che mi domando, e questa è una domanda soprattutto di carattere neurologico, psicologico, più che socio-economico, è queste dinamiche sociali mediate creano una nuova forma di socialità. Aumentano i social skills, ma alterano anche i social skills. No? Se io prendo un appuntamento su Tinder, poi la persona la vedo dopo che ci siamo scambiati tutta l'intimità possibile e immaginabile online, e la vedo e non so più che cosa dire, o non mi piace, mentre prima avrei perso la testa, eccetera, eccetera. Oppure i giapponesi che non escono più di casa perché che hanno difficoltà a socializzare e anche a riprodursi, perché questo è ancora fisico. Ecco, questo tipo di domanda, quindi un'alterazione psicologica probabilmente avviene anche con questo tipo di frequentazioni che potenziano certi skills ma riducono altri skills.
Ribatto rapidissima, faccio un caso leggermente diverso perché c'è più letteratura sulla quale mi posso appoggiare, un po' ne parlavamo anche prima. Pensiamo anche solo all'esercizio della leadership, che è una competenza sociale, no? E le ricerche dimostrano che nel momento in cui ho una relazione face to face sono premiate e premiali determinati tipi e stili di leadership e determinate, diciamo, risposte non verbali, sociali, determinate interazioni. E lato neuroscienze sappiamo che funzionano determinate circuiterie all'interno del nostro cervello che tendenzialmente sono appunto preverbali, più implicite, più inconsapevoli, ma che sono anche più democratiche, potremmo dire così, nel senso che ci accomunano tutti in quanto specie, quindi le vostre emozioni, sensazioni, intenzioni non è che le devo capire basandomi molto sul vostro background culturale piuttosto che da vostre traiettorie di vita, ma semplicemente le condividiamo perché abbiamo lo stesso corpo e quindi la vostra sete è la mia sete, no? Da un certo punto di vista. nell'ambito invece digitale, mediato, tutta questa componente non solo non c'è, ma appunto può essere fake, può essere completamente mascherata o ingannata, sebbene qui poi c'è un cortocircuito, nel senso che ad oggi sappiamo tutti, anche il boomer più boomer più boomer, che è finto. Cioè che quello che io sto guardando non è, e quindi io sono d'accordo con l'intervento di prima, non sono relazioni sociali nell'etimologia del termine, nel senso che non sto parlando con un individuo, sto parlando con ciò che quell'individuo mette sul social media di sé, e non è detto che sia così identitario di sé. Quindi possono essere appunto relazioni digitali nelle quali, già volendo, una versione mistificata di me stessa ce l'ho lì dentro, no? E qui abbiamo tutto un altro proprio sviluppo delle nostre competenze sociali, che vanno su competenze più di carattere verbale, linguistico, teoria della mente, sono tutte queste altre elaborazioni che dobbiamo buttare dentro, e che però poi si legano strettamente a tutti i concetti che dicevamo prima, per cui se io poi non sono neanche io lì dentro, posso comunque permettermi di deresponsabilizzarmi, di non sentire l'agency dei miei comportamenti, proprio perché io in realtà lì non ci sono, no? Cioè, o comunque c'è solo una parte di me, una propaggine di me, e la depersonalizzazione e quant'altro. Quindi in questo senso sappiamo già che sta alterando e ha alterato di fatto le nostre relazioni sociali, resta che per la nostra specie il face to face, la relazione fisica, è proprio quella che a livello di sopravvivenza urgiamo ad avere. Non c'è niente da fare, ci sono degli studi interessantissimi, per esempio sul senso del tocco, che è un'altra componente importantissima. Pensate che il tocco carezzevole, cioè quindi il tocco non discriminativo singolo, ma appunto quello della carezza, nella nostra, nei mammiferi in generale, soprattutto noi che siamo molto glabri rispetto ad altri mammiferi, è trasportato da delle fibre C, velocissime, rapidissime, che arrivano non solo in corteccia somatosensoriale, ma nell'insula, e che ci generano tutte quelle risposte emotive e aiutano tutta una serie di processi affettivi, affiliativi, di attaccamento. Siamo mammiferi, c'è poco da fare, dobbiamo prenderci cura dei nostri piccoli, e tra l'altro in un contesto culturale e politico e sociale molto complesso, per cui nessuno si salva da solo, questo è assolutamente vero. Si sta proponendo di riportare le relazioni sociali a un reward primario per la nostra specie, perché di fatto l'isolamento, che infatti noi molto spesso categorizziamo come patologico, chi è troppo isolato al netto dell'eremita, ok, è probabilmente una deviazione rispetto alle nostre aspettative, tanto da essere categorizzato anche in senso appunto patologico. Noi tutti abbiamo sviluppato un sistema biologico che ci aiuta a stare con gli altri e insieme agli altri. E questa, per esempio, specializzazione del nostro senso del tocco, che per quanto possiamo simularlo non è la stessa cosa per diversi motivi, è una degli esempi più è uno degli esempi più lampanti. E da lì, secondo me, generiamo tutto. Cioè è vero, possiamo stare su Facebook, possiamo essere su Instagram, stiamo pure nel Meta, però queste fibre C non è che ci scompaiono, ecco.
Insomma, fibre C, tra l'altro, no, poi il cambiamento delle relazioni sociali attraverso le mediazioni delle macchine è un'esperienza che abbiamo già, non so, se uno passa un pochino più veloce davanti a un altro camminando, è una cosa. Mentre se è in macchina ci permettiamo degli insulti a lui, alla moglie, alla genealogia, che non avremmo
fatto.
No, e infatti sui social, come dice lui, i discorsi di istigazione all'odio o l'odio espresso sono molto più apparenti. Non so se sono più frequenti, ma sono più semplici da... Il 75% degli europei dicono di avere incontrato discorsi d'odio sui social. Quindi
io aggiungo una cosa su questo punto, cioè quanto siamo responsabilizzati all'interno di questi mondi. Un paio di giorni fa il founder di Quest, che è l'azienda che poi è stata acquistata da Facebook, da Meta, per la VR, ha lanciato sul mercato, ma ha comunicato che ha creato questo caschetto VR ovviamente, legato a un videogioco tramite il quale per la prima volta riusciamo veramente a legare la vita reale a quella virtuale. Come? Nel modo più ovviamente importante e assoluto possibile, cioè quando io perdo, quindi vengo ucciso nel metaverso, nel videogioco, vengo ucciso dal mio caschetto realmente. Ok? Questo caschetto esiste ad oggi, ovviamente non viene commercializzato, ovviamente non so chi lo comprerebbe o chi ci giocherebbe.
No, a chi lo regalerebbe?
Esatto, esattamente. Esattamente. Ma questo ci dimostra una cosa, ci dimostra quanto la VR cambi completamente di senso e possa avere forse un reale impatto solo nel momento in cui quello che facciamo lì dentro ha una connessione con quello che facciamo nella realtà. Quindi c'è una causa e ovviamente un effetto.
Qui alcune...
A me sembra che lì questo recuperi e rilanci l'importanza delle istruzioni.
Perché se uno, che qua c'erano
uno
prima
ti regala
all'inizio.
Una cosa, dice ma non leggo le istruzioni, tanto lo provo.
Anche dei terms and conditions che nessuno ha mai letto.
Che sono spunti, poi fai eccetera. Su questo però aggiungo una piccola cosa. Alcuni effetti di quello che facciamo nel mondo virtuale si protraggono nel mondo reale. Di questo abbiamo già sì. dimostrazione. Per cui alcune ricerche molto simpatiche, nonché intelligenti ovviamente, dimostrano per esempio che incarnare l'avatar di Einstein ti fa poi percepire. Non è che ti fa essere più intelligente, no? Questo magari sarebbe molto facile. Ma ti fa percepire te stesso come più intelligente. Incarnare l'avatar di un bambino ti fa percepire gli oggetti esterni quando smonti il caschetto, quindi nella realtà fisica, più grandi. Quindi in realtà abbiamo delle propaggini, cioè non è vero. E questa secondo me è una questione che probabilmente le neuroscienze dovrebbero dire in modo più chiaro e palese e ad alta voce, cioè che noi di fatto non abbiamo altri mediatori se non il nostro corpo, cioè ce la possiamo cantare, suonare che stiamo nel virtuale, ma il virtuale lo esperiamo attraverso il nostro corpo e poi il nostro corpo ce lo trasportiamo mesto ovunque noi andiamo. Quindi il punto è che questi sono già in interazione. Poi è vero che cognitivamente incarno il vichingo appunto nel sparo a tutti e non è che esco di casa e sparo a tutti, certo. Siamo d'accordo. Però sottili effetti, visto che il nostro cervello è plastico e cerca di adattarsi a tutto quello che poraccio gli facciamo ingurgitare, se questa parte di quello che gli diamo è virtuale, non possiamo dare per scontato che sia così in grado, come se fosse un umanizzato in questo momento, così in grado di discernere cos'è. E questo ha un potere salvifico, pensiamo a tutti gli aspetti riabilitativi, potentissimi, dare gambe a chi non ha gambe, e noi su questo già si sta lavorando moltissimo. Noi in seguito a stroke, quindi a ictus, o comunque insomma a patologie cerebrovascolari che magari afferiscono alla corteccia motoria, che rimane necessariamente silente per il subacuto, se noi gli facciamo fare dei training virtuali o anche basta banalmente visivi, per cui attraverso l'attivazione visiva manteniamo sollecitata la corteccia motoria, che non è solo motoria, come il nostro cervello non è solo qualcosa ovviamente, abbiamo non è che si mette a correre come Lazzaro, ma abbiamo un recupero molto più rapido in post-acuto.
Lui camminava.
Camminava, non correva, certo. È vero. Anche un po' traballante, immagino, dopo giorni di degenza. Quindi, ecco, secondo me dobbiamo un pochino sfatare il mito che il virtuale sia solo virtuale, perché poi l'unico vero medium che abbiamo è il nostro corpo e questo noi... è imprescindibile, ce lo portiamo da tutte le parti.
Infatti è super interessante. Tra l'altro, se tu ti metti è noto che se ti metti la maschera di Pulcinella cominci a fare Pulcinella, no? E anche nel teatrino della politica succede. Tu ti mettono, dici sei il signor Presidente del Consiglio, fai il Presidente del Consiglio. È proprio così.
È così.
Prego.
Semplice.
Sì, mi è venuta così una sentendovi parlare questa una curiosità. Ovvero, noi stiamo parlando in questo momento di questa esperienza nel mondo virtuale come un'esperienza quasi percettiva del cervello e quindi come dire, immaginando delle possibili conseguenze a partire da questo. Io mi chiedo questo però. Esiste, secondo me, un'altra dimensione, che è quella della narrazione. Cioè, quando noi passiamo dall'esperienza percettiva a invece un sistema che è quello narrativo, no? Quindi dove l'immersione è, come dire, è in uno spazio ma anche in un flusso narrativo, cioè come dire, l'immaginario. Cioè, prima del caschetto tutti siamo stati al cinema, stiamo seduti 90 minuti su una poltrona e viaggiamo in mondi immaginari che non è che poi non hanno a che fare, non ritornano, diciamo così, con la nostra vita reale, non hanno niente a che fare con la nostra vita reale. No? Allora, io volevo chiedere appunto qualche considerazione da questo punto di vista, specie di chi arriva dall'industria del gaming, che mi sembra abbia fatto il salto in avanti più veloce da questo punto di vista. No? E ecco.
Assolutamente, quello che noi, per non dire narrazione, chiamiamo storytelling quando vendiamo i nostri prodotti e quando li facciamo soprattutto, è una dimensione importantissima, perché io potrei ricreare un digital twin, come dicevamo prima, tale quale a quello appunto reale, fisico, e là ho finito. Però in realtà appunto il bisogno, che forse non è essenziale, però il bisogno dei brand ad oggi, per esempio, di utilizzare tecnologie immersive è quello di creare una narrazione, uno storytelling che porti l'utente all'interno di questi mondi e che poi, come ci diceva il collega poco fa, venda. In maniera molto banale, ad oggi stiamo parlando di business to business, per esempio, per 101%, quindi l'obiettivo di un'azienda di lusso è ovviamente quello di vendere. Qual è il modo migliore di vendere? Raccontando una storia. Come raccontiamo questa storia? E qua arriva l'utilizzo del metaverso. Il metaverso, il 3D, le tecnologie immersive si prestano molto bene a creare una storia alternativa, che sia percettibile e analizzabile dal nostro cervello in maniera più efficiente rispetto al cinema in 2D. Quindi per noi assolutamente questo è un tema importantissimo. In realtà al centro di tutto quello che noi facciamo c'è lo storytelling e intorno c'è la tecnologia. Sei attivo, hai agency.
Non è percettivamente ancora come avere un corpo, però come funzione è abbastanza, cioè, il salto in avanti. Cioè, ma mi chiedevo da questo punto di vista, scusate, da questo punto di vista della possibilità di entrare in una dimensione e incarni, come dire, il protagonista della storia. Cioè, quel passaggio lì, in qualche modo, come considerato da tutti e due i punti di vista.
Aggiungo appunto alla riflessione un aspetto interessante, soprattutto nell'ambito delle neuroscienze che si sono occupate di cinema, eccetera. Una delle domande è stata: ma perché ci piace così tanto vedere gli horror, no? Cioè, andiamo a torturarci oggettivamente e a infliggerci, ma questo si può estendere anche a moltissimi altri ambiti artistici. Perché ci piace l'hématatoire, cioè qualcosa che è disgustoso ed è artisticamente valido perché è disgustoso, no? Un po' l'idea che è stata proposta è che il nostro cervello mantenga quella come un oggetto esterno, non ovviamente la mia realtà, non siamo schizofrenici, non è che ci sentiamo proiettati in uno schermo, e quindi io posso vivere queste esperienze con un safety control, cioè sono comunque in una posizione safe, di sicurezza, nella quale mi avvicino quasi a scottarmi, ma poi comunque non sono io che mi brucio. Qui potremmo un po' cortocircuitare la situazione, poi il caschetto che ti ammazza, qui proprio non siamo neanche nel cortocircuito, però nel momento in cui io questo safety control lo guadagno, e molto spesso il cinema ha funzionato così, sta proprio nel bilico tra il darti l'idea dei passi che vengono effettivamente alle tue spalle, e però tutta la scena è la lontana, no? Quindi ho questa sensazione di ti butto dentro e ti tiro fuori allo stesso tempo, il cervello ci sta, e però apprezza questa ambivalenza, no? E questa ambiguità, soprattutto con questi temi più che a noi poi nella realtà nessuno vorrebbe essere inseguito da chi che sia, no? Ecco, se spingiamo sull'acceleratore dell'immersività, questo tipo di esperienze rischiano invece di arrivare ad un livello in cui non c'è più quella Uncanny Valley, dove io effettivamente posso avere un'esperienza anche estetica piacevole, ma lì diventa veramente rilevante l'aspetto etico a quel punto, non ti posso buttare dentro una realtà, certo. Perché per quanto, non si, esatto, per quanto sia un corpo virtuale, però hai un livello di immersione tale per cui diventa ovviamente problematico per il nostro cervello uscirne fuori, no, da un certo punto di vista, quindi è una tematica molto calda sotto questi punti di vista.
Temo che stiamo chiudendo, perché poi, come sapete, bisogna uscire tutti. L'ultima domanda, dai, così poi sgomberiamo e lasciamo preparare per la prossima riunione.
La domanda era: come facciamo a prevenire una dipendenza dal metaverso se siamo già dipendenti da un mondo che non è nemmeno così avanzato?
Non svilupparla.
Esatto.
cioè ragionare, secondo me sono i buoi che possiamo ancora avere nel recinto, cioè sta un po' nel discorso di prima. Se li facciamo sfuggire e ci buttiamo tutti, probabilmente sviluppiamo una parte più fragile di noi, sviluppa un'indubbia dipendenza con tutte le propaggini più o meno psicopato-logiche che possiamo immaginare. Farci un ragionamento a monte, utilizzare le diverse strategie che abbiamo, la ricerca, il gaming, esperienze diverse, il business to business, quindi piccoli casi che ci aiutano a capire cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto male, secondo me è l'unica soluzione, perché se lo buttiamo, cioè se ci buttiamo come nell'oceano, indubbiamente lo vogliamo tutti e ci stiamo tutti.
Per fortuna non ci possiamo nemmeno buttare nell'oceano in questo momento, perché Non abbiamo a livello tecnico le soluzioni per fare in modo che tutti o tante persone diventino drogate, come ad oggi siamo drogati di social media, di metaverso. Quindi, come diceva Martina, abbiamo il tempo di studiarle queste cose, a differenza forse di Instagram, Facebook, eccetera.
Bene ragazzi, vi salutiamo, grazie a tutti
grazie
di
a
essere
tutti.
Stati qua.